che abbiamo letto tante volte. Ma un versetto che sembra semplice, ma in realtà non lo è, per quello che dice, per quello che esprime. Ve lo leggo, Romani 12. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Non c'è un manuale, non esiste un manuale. La Bibbia, si dice delle volte, è un manuale. Sì, ma per conoscere la volontà di Dio non basta la Bibbia. Dico qualcosa forse che vi lascia perplessi. Non è sufficiente. È importante leggere la Bibbia, è importante conoscere la Scrittura. Ma la volontà di Dio noi la conosciamo per esperienza. Quante volte vi è capitato, no, di considerare quello che accade come qualcosa di ingiusto, no? Ma muore un bambino, no? Sembra una cosa ingiusta. Possibile che quella sia la volontà di Dio? Ce lo domandiamo, ce lo siamo chiesti, no? Per queste e per tante altre cose che accadono nella nostra vita o nella vita degli altri. E come facciamo? Sì, magari cerchiamo nella Scrittura, cerchiamo delle risposte, ma è difficile trovarle delle volte. Delle volte non ci sono risposte. Però, ecco qui, la Scrittura stessa ci invita a conoscere la volontà di Dio per esperienza. Cioè qualcosa che dobbiamo vivere. Questa è un'introduzione, un cappello, no? A quello che poi andiamo a dire. Perché una decina, quindicina di giorni fa, mi sono imbattuto in un brano di Isaia, e ho letto tante volte, che mi ha lasciato perplesso. Ve lo leggo, è Isaia capitolo 19. In quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto in Assiria. Gli Assiri andranno in Egitto e gli egiziani in Assiria. Gli egiziani serviranno il Signore con gli Assiri. In quel giorno Israele sarà terzo con l'Egitto e con l'Assiria. E tutti e tre saranno una benedizione in mezzo alla terra. Il Signore degli eserciti li benedirà dicendo: benedetti siano l'Egitto, mio popolo, l'Assiria, opera delle mie mani, e Israele, mia eredità. Qui c'è qualcosa di sconvolgente. Se vi dicessero che l'anno prossimo a Putin verrà assegnato il premio Nobel per la pace, no? Faremo un po' fatica, no? Al di là di quello che possiamo pensare. Che cosa ci lascerebbe? Ora, pensate, questo brano, scritto 700 anni circa, prima che Cristo venisse nel mondo, no? Che effetto avrà fatto agli israeliti? Cioè, parola del Signore, no? Profeta Isaia che dice queste cose. Egitto, mio popolo, cioè, era sempre un termine che era stato rivolto a Israele. L'Egitto era il nemico, l'Egitto era quello che aveva tenuto in schiavitù Israele. Fin da bambino si raccontava di come il popolo era uscito dall'Egitto, dalla schiavitù, di come il Signore aveva giudicato l'Egitto, gli dèi dell'Egitto, le piaghe, no, con le piaghe, no? E che cosa era successo, di come l'esercito di Faraone era stato sommerso nel Mar Rosso, invece il popolo era passato. Cioè l'Egitto, paese pieno di idolatria, no? Dove il paganesimo era, no, all'ennesima potenza. E come fa a sentire dire il Signore dirà, quel giorno chiamerà l'Egitto mio popolo? Pensate che effetto avrà fatto ascoltare questa cosa. Dice, ma com'è possibile? La Siria opera delle mie mani, anche la Siria, cioè quello che faranno gli Assiri, no? Che deporteranno il popolo di Israele, Nabucodonosor. Pensate quante sofferenze ha inflitto a Israele la Siria. Eppure il Signore si rivolge alla Siria come si sarebbe rivolto al popolo di Israele. La Siria, opera delle mie mani. E poi Israele è il piede terzo. Mi ha messo al terzo posto. Lascia un po' perplesso, no? Sono passati 2700 anni circa e ancora siamo perplessi. Sì, è vero, l'Egitto in un qualche modo ha fatto la pace con Israele, ma insomma non è da molto. Vi ricordate, per chi è a qualche anno di più, la guerra dei sei giorni, no? Nasser, l'Egitto, cioè, avrebbe voluto e ha cercato, più che avrebbe voluto, ha cercato di schiacciare, di annientare il risorto nato di Israele, no? Insieme ad altre nazioni arabe. La Siria, stiamo parlando dell'Iraq, no? Esatto, Saddam Hussein che tirava gli missili su Israele, ve lo ricordate, no? Non è successo mica tanto tempo fa. Comunque sono popoli arabi, insomma, non è che siano proprio benevoli e fratelli, no? Nei confronti di Israele. Quindi 2700 anni dopo anche noi rimaniamo perplessi, dice, ma com'è possibile? Ma andiamo a questo punto nel Nuovo Testamento e troviamo anche qui un fatto. Gesù che sta andando verso Gerusalemme, sta andando verso Gerusalemme per essere crocifisso e che a un certo punto manda i suoi in un villaggio dei Samaritani per chiedere, dice, andate lì e cercatemi ospitalità, no? Cercate un posto dove si possa stare. E i discepoli di Gesù vanno ma vengono respinti, vengono mandati via. Dice, voi siete dei giudei, state andando a Gerusalemme, quindi giudei e samaritani erano israeliti, no? Tutte e due appartenevano, erano ebrei, erano due popolazioni, però i samaritani erano una popolazione che si era un po' mischiata da altre popolazioni, poi aveva cambiato il luogo di culto, come era nella scrittura, come il Signore aveva stabilito, era a Gerusalemme, no? Era lì che viene costruito il Tempio, era lì che il Signore aveva posto, no? Il suo. Eppure i samaritani cosa avevano fatto? Vi ricordate l'incontro di Gesù con la Samaritana? No? Dice, ma è su questo monte, erano i piedi del monte su quale i samaritani avevano fatto costruire un Tempio e lì andavano ad adorare Dio. Ma Dio si andava, nella scrittura c'era scritto che bisogna andare a Gerusalemme. Quindi c'era proprio un'antipatia, chiamiamola forte, fra queste due, fra il popolo di Israele, perché, ripeto, erano tribù di Israele, ma appartenevano tutte allo stesso ceppo, no? E quando i discepoli vengano cacciati via da questo villaggio, vengano respinti, tornano da Gesù indignati, dice, sono proprio dei samaritani, proprio. Signore, fai che scenda del fuoco dal cielo, vuoi che scenda del fuoco dal cielo, così li distruggiamo, no? E Gesù li rimprovera. In una versione della Bibbia c'è scritto: voi non sapete di che spirito siete animati. Li rimprovera proprio per quello che hanno detto. E se ne vanno, dice, il Vangelo dice, e se ne andarono in un altro villaggio. Ma cosa accade da lì a poco? Che non è che Gesù dice questo così per buonismo, no? Perché dice, Gesù andava a morire, stava andando a morire, andava a morire anche per i samaritani. E di lì a poco che cosa accadrà? Quando Gesù darà il grande mandato, dice aspettate in Gerusalemme lo Spirito Santo e siate testimoni nella Giudea e nella Samaria. E poi vediamo di lì a poco che Filippo, uno dei diaconi, porterà il Vangelo e il Vangelo verrà accolto in Samaria con gioia, tanto che poi gli apostoli Pietro e Giovanni scenderanno anche loro in Samaria affinché i samaritani ricevessero lo Spirito Santo, dice. Allora qui capiamo, no? Invece si capisce subito, questo è, mentre nel primo caso dell'Egitto e della Siria ancora noi oggi siamo un po' perplessi, qui invece si capisce l'atteggiamento di Gesù. Gesù già vedeva quello che sarebbe accaduto. Quelli che erano considerati dei nemici, disprezzati, avrebbero accolto il Vangelo forse con più gioia, con più prontezza di quanto non l'hanno fatto i giudei. Però questo l'aveva visto Gesù. I suoi discepoli, quando sono stati sgridati, ma chissà cosa avranno pensato. Poi per esperienza hanno compreso la volontà di Dio. Perché sono andati loro a portare il Vangelo, sono stati loro a portare lo Spirito Santo in Samaria. E quindi per esperienza hanno scoperto la perfetta volontà di Dio. Sono stati in un qualche modo coinvolti. E così è per noi, così deve essere per noi. Alla luce di questo, vedi, capiamo di più certe parole di Gesù, quando dice amate i vostri nemici. Perché voi non sapete qual è la volontà di Dio. Non sapete qual è il piano di Dio. Ma per esperienza, se camminate secondo lo Spirito, seguendo lo Spirito, guidati dallo Spirito, per esperienza conoscerete qual è la volontà del Signore. Viviamo in una società, in un mondo che cerca di catalogare, no? Buoni e cattivi. E lo fa secondo criteri umani. Certo, Gesù dice amate i vostri nemici, quindi ci sono delle persone che ci sono nemiche, che si comportano, però non sappiamo qual è il piano di Dio per noi e per loro. Non usiamo la scrittura. Non pensiamo che la scrittura sia il manuale che ci dice tutto. Qualcosa lo dobbiamo scoprire. Anzi, ci sono molte cose che dobbiamo scoprire. Ci sono molte cose che dobbiamo imparare. Ma io pensavo, io credevo. E poi Dio ti fa capire, se cammini per lo Spirito, se ti fai guidare dallo Spirito, Dio ti mostra qual è in effetti, qual è in effetti la sua volontà. Allora capite, dobbiamo essere molto prudenti sotto questo aspetto. prudenti perché prima di esprimere dei giudizi, di lanciare dei giudizi, di prendere delle decisioni, non sappiamo che cosa avverrà. Certo, quando Egitto e Assiria si convertiranno, perché dice si convertiranno il Signore, e diventeranno mio popolo, no? E diventeranno opera delle mie mani, per il Signore, sarà qualcosa di meraviglioso. Ma come deve essere stato meraviglioso vedere la conversione per i giudei, vedere la conversione dei samaritani. Dio ci stupirà e continuerà a stupirci. Lasciamo che il Signore ci stupisca. Non partiamo da dei preconcetti, non facciamoci in un qualche modo condizionare dal pensiero dell'uomo, perché i miei pensieri e le mie vie sono molto più alte delle vostre vie. E il Signore ci invita a fare esperienza in questo, a vivere per scoprire la grandezza del suo amore, della sua misericordia, la sua giustizia. È un'avventura meravigliosa, però dobbiamo, ripeto, imparare a viverla, incominciare a viverla senza preconcetti, lasciando che sia il Signore a guidarci. Vedrete che ci stupirà. Che Dio ci benedica.